One Podcast.
Abbiamo tutti i registri delle notizie da reato vecchi prima dell'informatizzazione.
Ok.
Questa è tutta la parte dei registri del casellario. Una bomba.
Oh, una bomber è qua.
Sì, sì. Insomma,
tanta roba.
La stanza in cui ci troviamo custodisce l'unico archivio completo di tutte le indagini effettuate su una bomber dal 1994 al 2006. Un luogo nascosto che si trova all'interno del porto di Trieste e che per molto tempo, si vede, è rimasto chiuso.
Dunque, è una stanza piuttosto grande, immaginatevela come un box per auto grande di 7 metri circa per 4, piena di scatoloni, faldoni, tutti avvolti dentro a cellofan, e segno che insomma qui evidentemente non ci viene nessuno da un bel po'.
Il 22 settembre del 2022, infatti, abbiamo chiesto al procuratore capo Antonio De Nicolo di poterci far entrare per avere accesso alle migliaia di documenti che raccontano ogni singolo dettaglio di questa storia. Ci è stato concesso 5 ore a disposizione per cercare ciò di cui avevamo bisogno. Un qualcosa di apparentemente insignificante, un reperto dimenticato tra i mille faldoni di questo archivio. Abbiamo trovato quello che cercavamo e qualcosa di più. Io sono Marco Maisano e questo è Fantasma, il caso una bomber. Un'inchiesta che portiamo avanti da più di un anno per riportare l'attenzione sul caso, tuttora senza colpevoli, che tra la metà degli anni 90 e i primi del 2000 ha gettato l'Italia nel terrore. Ma dove eravamo rimasti? Il 4 agosto del 1996 esplode l'ultimo ordigno attribuito a una bomber nella spiaggia di Lignano Sabbiadoro, mentre nella vicina Bibione, lo stesso giorno, ne viene ritrovato uno inesploso. L'unico sospettato, Andrea Agostinis, dopo mesi di indagini approfondite, viene ritenuto estraneo ai fatti e il caso a suo carico archiviato. Da quel momento, per 4 lunghi anni, una bomber torna a essere un fantasma. 4 anni di silenzio, di teorie, di complotti, ma nelle province di Pordenone, Udine e Venezia la vita torna a scorrere tranquilla, come se ci si volesse dimenticare il prima possibile di questo brutto incubo.
C'è stata questa pausa, no? Per cui, cioè, come ce la spieghiamo questa pausa? Parliamoci chiaro, un attentatore che colpisce a coppie, no? Ha sempre 2 ordigni per volta, sempre allo stesso modo, sempre con lo stesso tempo, improvvisamente smette per 4 anni. Allora, o ha raggiunto il suo risultato, e in questo caso non capiamo quale sia, perché l'unico risultato che ha raggiunto è questa insicurezza sociale, che poi via via viene a riconsolidarsi, no? Quindi che risultato ha ottenuto? Io francamente non lo riesco a capire. Oppure è stato trasferito, se un militare è andato da un'altra parte, anche per lavoro, un lavoro civile, è morto, è stato investito, è ammalato, non è più in grado di agire. Sono tutte domande che non hanno una risposta, che naturalmente ci aiuterebbero tanto a capire l'identità.
Ed effettivamente la voce più accreditata in quegli anni, tra quelle che ha appena elencato il giornalista Antonio Bacci, è quella del militare. Vi ricordate la base americana di Aviano che è a pochi chilometri da Pordenone? Tenete presente che le prime esplosioni di una bomber avvengono in un contesto internazionale complicato. Nell'ex Jugoslavia è in corso una guerra sanguinosa e dalla base di Aviano partono costantemente militari NATO diretti verso i Balcani. Per questo, la pausa degli attentati viene spiegata dal fatto che questo presunto militare potrebbe essere stato mandato in missione oppure rimpatriato nel caso fosse straniero. Una teoria che però non sembra trovare riscontri nei vari profili psicologici delineati sul possibile attentatore e soprattutto non convince gli esperti esplosivisti come Danilo Coppe.
Se ci pensate, nel momento che ha funzionato l'ordigno di Sacile e che quindi lui ha raggiunto il suo scopo, perché avrebbe dovuto modificare? Il militare per mentalità le avrebbe fatte tutte uguali. Sì, magari cambiava la scatola, ma il sistema di attivazione sarebbe stato sempre quello, perché il militare ha uno scopo da raggiungere e quindi se funziona in un modo continua a usare lo stesso modo. Invece qui c'era proprio un delirio tecnico che il militare non ha, e quindi lui ha modificato tutti i suoi meccanismi e infatti non hanno funzionato un mare di volte.
Insomma, quello che ormai rimane di una bomber all'alba del nuovo millennio sono solo voci, teorie e ricordi che stanno sfumando. Lunedì 6 marzo 2000. San Vito al Tagliamento ha appena finito di festeggiare una domenica di carnevale. Carri allegorici, persone in festa e bambini travestiti hanno riempito le strade del paese in provincia di Pordenone. Cesare Sbriz ha 80 anni. Quel lunedì sta camminando proprio in quelle strade. Ancora ci sono coriandoli, cartacce e alcuni resti della festa del giorno prima. Cesare nota sul marciapiede una bomboletta spray di stelle filanti, marca Joker. E chissà perché ne viene attratto. Si china, la prende in mano e, insospettito dal peso eccessivo dell'oggetto, svita il tappo di chiusura, da cui esce una batteria a stilo e alcuni cavi elettrici. Ma cos'è? Cesare si spaventa, getta la bomboletta per terra, si allontana in fretta e chiama la polizia. Dalle prime indagini emerge che dentro quella bomboletta era stato nascosto un ordigno e soprattutto viene appurato che si trovava lì già il giorno della sfilata di carnevale. Come a Sacile, come ad Azzano Decimo, luoghi di festa. Per gli inquirenti è una doccia fredda. Nel corso dei 4 anni di silenzio, infatti, c'erano stati ritrovamenti e perfino esplosioni di ordigni, ma nessuno era stato attribuito a una bomber. Questa volta, invece, non ci sono dubbi. Ci sono troppe similitudini nei congegni dell'ordigno. C'è la sua firma. Rimane solo la speranza che quella di San Vito al Tagliamento sia l'opera di un emulatore estemporaneo molto abile a copiare gli ordigni di una bomber. Anche se qualche stranezza inquietante c'è. L'ordigno è sì identico a quelli precedenti nei meccanismi di innesco, questa volta però non è dentro un semplice tubo di metallo, ma è stato camuffato dentro un oggetto di uso comune e, cosa ancora più spaventosa, perfetto per attirare l'attenzione di un bambino. Di questo evento però, un po' forse anche per scelta, per esorcizzare una vecchia paura, se ne parla relativamente poco. A San Vito la bomba non è neppure esplosa e sono in tanti a pensare che abbia poco senso stare troppo a rimuginarci sopra. Si fa presto a dire una bomba è tornato, ma dall'ultima esplosione sono passati di fatto 4 lunghi anni. Meglio godersi l'estate in arrivo. E a pensarla così devono essere anche i bagnanti di Lignano Sabbia d'Oro, che il 6 luglio del 2000 riempiono la spiaggia, la stessa sconvolta 4 anni prima da una bomba nascosta in un ombrellone. Giorgio Novelli è un carabiniere in pensione. Sta passeggiando sul bagnasciuga di Lignano insieme alla nipotina. All'altezza della spiaggia privata della colonia estiva Efa Oda, che ogni anno ospita 1300 bambini da tutto il mondo, Giorgio vede per terra uno strano tubo rivestito di nastro adesivo nero, da cui fuoriesce un cavo elettrico. Incuriosito, lo solleva e mentre continua a camminare lungo la spiaggia prova più volte a svitare il bullone che lo chiude da uno dei due lati. L'impatto è talmente devastante che Novelli perde i sensi. Sulla spiaggia di Lignano, dopo 4 anni, ripiomba il terrore. La vittima viene trasportata in elicottero in ospedale e in coma. Le ferite sono gravissime. Lesione al volto con asportazione del labbro e dell'ala nasale sinistra, lacerazione del cavo orale ed escoriazioni sul petto e sul braccio sinistro. Stessa spiaggia del 96, stessa tipologia di ordigno. E anche questa volta l'aspetto più inquietante. Come a San Vito al Tagliamento, l'obiettivo del bombarolo sembrano essere bambini, questa volta quelli della colonia estiva. Non ci sono più dubbi.
Voi con questo attentato qui del 6 luglio del 2000 vi siete subito convinti che una bomber fosse tornato?
Sì, ecco, dopo che fosse una bomber o che fosse un imitatore di una bomber o che fosse qualcuno del gruppetto che faceva parte di una bomber, questo io...
Gli stessi dubbi dell'ex sostituto procuratore di Pordenone Simone Purgato sono i nostri. Questo è il bivio in cui la storia di una bomber si ramifica in 1000 piste diverse e in molti casi vedrete tutte ugualmente credibili. è un momento cruciale in cui c'è un prima, gli attentati dal 94 al 96, e un dopo, da quello di San Vito del 2000 in poi. A colpire con i nuovi ordigni è sempre lo stesso una bomber, oppure è un emulatore che ha ripreso da dove aveva finito il suo predecessore? Oppure ancora, siamo sicuri che una bomber sia una persona sola? Non potrebbe agire in gruppo? E dietro a questo gruppo c'è una regia?
Io ripeto, non ho mai pensato con certezza che si tratti di una sola persona, è l'ipotesi principale, non escludo i due o i tre amici, e io addirittura non esclusi neppure, gliela dico perché tanto tra le mille cose a cui abbiamo pensato, allora anzitutto sono gli anni almeno fino al 95 della guerra nella ex Jugoslavia, fino agli accordi di Dayton. Stiamo parlando di una zona dove c'è una criminalità di alto profilo, perché stiamo parlando, mi ricordo che in quegli anni trovare un Kalashnikov per i vari gruppi di giostrai, c'erano delle rapine con stile quasi militare, dove bloccavano, non solo, mi ricordo, bloccarono la piazza di Sacile con due o tre auto e fecero queste rapine dai gioiellieri. Cioè, io non esclusi, si ricorda tutte le varie dietrologie sulla Uno Bianca, sulla falange armata. Cioè, una parte di me non ha mai smesso di pensare, siamo sicuri che una bomber non è un fenomeno di distrazione di massa, cioè che in realtà quando c'è l'attentato di una bomber si vuole spostare un po' di forze dell'ordine perché non vedano che da qualche altra frontiera deve passare qualcos'altro, punto interrogativo.
Quindi diciamo così, in un contesto del genere però ci sarebbero di mezzo evidentemente apparati di Stato deviati, nel senso che...
O semplicemente, senza voler fare per forza, anche semplicemente dei fenomeni di grossa criminalità internazionale che vogliono spostare l'attenzione delle forze dell'ordine.
E se la teoria appena suggerita da Simone Purgato indica la possibile pista malavitosa, quella del giornalista Antonio Bacci va nella direzione opposta.
E quindi abbiamo sempre pensato, io anche qui nel seguire prima da cronista di Nera Giudiziaria e poi da responsabile di redazione questi attentati, abbiamo sempre pensato che fosse più dimostrativa la finalità, e a lungo abbiamo anche valutato la tesi che, e qui torno un po' al film Fuoco Assassino, potesse essere un esponente delle forze dell'ordine, una persona delusa dal sistema, una persona che in qualche modo desse il messaggio: mi avete fatto fuori professionalmente, ritenete che io sia inadeguato? Ok, vediamo quanto siete bravi voi a indagare. Vi vengo a mettere una bomba in casa e non riuscite a trovarmi e non riuscite a sapere chi sono. Il pubblico, in tutto questo, le persone ferite, capisci che sono solo delle comparse. Ti aggiungo anche la tempistica. Colpisci due volte, boom boom, silenzio, arrivava il pool poi di una bomber, degli specialisti, indagava per mesi, appena decresceva l'attività di indagine, appena si tornava ad allentare la pressione, ecco che lui tornava a colpire in luoghi sempre nuovi e difficili da immaginare.
Nessuno è al di sopra di ogni sospetto. Porto Gruaro è un paese di 25.000 abitanti in provincia di Venezia. E in effetti sembra proprio una piccola Venezia. Ha i suoi canali, i suoi portici e i suoi campanili. È una cittadina di altri tempi, famosa per i suoi splendidi mulini sul fiume Lemene. Qui ci si conosce tutti. E nei luoghi di socialità, come la Piazza della Repubblica e nei suoi bar, negli ultimi 6 anni il bombarolo è stato al centro delle chiacchiere. L'apprensione si è sempre mischiata al sollievo. Una bomber, infatti, sembra aver solo lambito i confini del comune. Azzano, Pordenone, Bibione, Lignano sono tutte città e paesi nell'arco di pochi chilometri. Ma qui l'attentatore non si è mai fatto vedere. Il paese negli ultimi anni sta crescendo. Ha visto sorgere il suo primo centro commerciale, uno dei tanti, identico a quelli di altre migliaia di comuni d'Italia nel 2000. E ha un nome altisonante, il Continente. Come se al suo interno ci fosse un mondo a parte, una città nella città. Gli abitanti di Porto Gruaro negli anni hanno cominciato a fare la spesa qui. Costa poco e puoi trovare tutto. E non solo loro, anche quelli dei paesi limitrofi vengono al Continente. Una di questi è Antonella Crosera, che il 31 ottobre del 2000 fa la spesa proprio qui. Biscotti, pasta, sughi, formaggi è una confezione da 6 uova. È un ponte lungo di ferie e Giorgio Madinelli, compagno di Antonella, aspetta a casa la spesa, ha voglia di cucinare. Dalla busta prende proprio la confezione di uova, la apre e nota qualcosa di strano. Cos'è quel filo elettrico che fuoriesce da un uovo? Possibile davvero che sia... Madinelli chiama i carabinieri, che arrivano subito sul posto. Non hanno dubbi, dentro quell'uovo, incredibilmente, c'è una bomba. La tensione è alle stelle. Questa volta ci si accorge fin da subito che la logistica e la meccanica dell'ordigno sono molto sofisticate. A quanto pare una bomber è andato al continente, ha comprato la confezione, è tornato a casa e si è messo a costruire la bomba. Prima ha riempito di polvere esplosiva una capsula di metallo generalmente utilizzata per il seltz, lunga poco più di una falange. Poi ha bollito un uovo e dopo averlo tagliato in due di netto lo ha farcito con la capsula, riattaccando alla fine le due metà del guscio con certosina precisione. Compiuta l'operazione, è tornato al supermercato e ha piazzato sullo scaffale la confezione bomba. L'esplosione sarebbe avvenuta non appena la vittima avesse aperto l'uovo per cucinare. Prendiamoci un attimo per fare due ragionamenti. Una bomber finora lo abbiamo conosciuto come la persona che abbandonava tubi metallici in giro, aspettando che qualcuno li raccogliesse. Un modus operandi molto semplice, che lo esponeva a un rischio di essere beccato sul fatto relativamente basso. In fondo ci vogliono una manciata di secondi per tirare fuori dalla giacca un tubo e per lasciarlo a terra. Al continente invece fa due passi in avanti. Ha innanzitutto costruito un ordigno incredibilmente più sofisticato rispetto ai precedenti, cioè ha letteralmente miniaturizzato una bomba e l'ha camuffata all'interno di un prodotto alimentare. E poi ha esposto se stesso a rischi maggiori. È entrato ben due volte all'interno del supermercato. La prima per comprare le uova, la seconda per rimetterle al loro posto. Tutto questo in un luogo chiuso, controllato e costantemente affollato di persone che potrebbero diventare possibili testimoni. Ma perché? Una bomber si espone a rischi maggiori per il semplice brivido del pericolo? Come un funambolo che sfida la forza di gravità su un filo sottile? Oppure questo cambiamento deriva da una necessità operativa? Cioè, ha dovuto cambiare strategia perché ha capito che nessuno ormai raccoglierebbe più tubi metallici per strada? Oppure una bomber adesso è un'altra persona, più abile e più sadica?
Il tubo è lungo 35 cm, largo 7 cm e si sente ancora l'odore di polvere da sparo dentro.
Esatto, 36 cm di lunghezza, 6 di diametro e 2,8 mm di spessore del metallo.
6 di diametro?
Sì. Sì.
È enorme, insomma.
Sì.
Cioè, questi erano per terra così.
Sì.
I cavi in
innesco. Sì.
Pazzesco.
La bomba di Bibione ci sorprende, ma nell'archivio di Trieste stiamo cercando altro.
Contenitore di cartone di colore grigio, contenitore in origine 6 uova con etichetta esterna sul mercato continente, frammenti di guscio d'uovo, intreccio di fili di rame, astuccio contenente un capello. Ecco,
numero
ID reperto 14-4, numero origine reperto 3.
14-10,
14-3, 14-6,
manca.
No, dai ragazzi, ecco. 14-4, eccolo qua,
eccolo.
È questo, capello bianco.
Fino.
È bianco il capello ed è il 2000, è... del continente, sì, del esatto. Supermercato.
Sì.
Quindi ci siamo ragazzi, questo è il capello, sicuramente questo.
Sì.
Ok, capello bianco, che c'è scritto?
Allora, qui c'è quindi, pelo avvolto in carta e collante ingiallito.
Prendilo, pelo.
Un capello bianco. Nella montagna di documenti, faldoni e prove dimenticate, infatti, giacciono nascosti alcuni preziosi reperti. Perché dovete sapere che una bomber, al supermercato Il Continente, ha commesso un errore. Un frammento pilifero, presumibilmente del bombarolo, è finito all'interno dell'uovo bomba, permettendo ai RIS di Parma di estrarne il DNA. All'epoca dei fatti, questo DNA venne comparato con quello di centinaia di sospettati, dando però per tutti esito negativo. Ma da allora il frammento è rimasto dimenticato nell'archivio. Oggi però molte cose sono cambiate. Le tecnologie odierne sono molto più sofisticate, le informazioni estraibili sono più precise. E soprattutto, dal 2009 esiste una banca dati nazionale che raccoglie il codice genetico di tutte le persone arrestate o quantomeno coinvolte in alcune fattispecie di reato. Ma non solo, anche il DNA di consanguinei di persone scomparse per permettere il riconoscimento di eventuali cadaveri. Centinaia di migliaia di persone, insomma. Pensateci, se nel corso di questi anni una bomber avesse commesso un altro tipo di reato, è possibile, se non probabile, che il suo DNA sia in questa banca dati e quindi che possa combaciare con quello del capello che abbiamo ritrovato all'archivio di Trieste. Il capello è la prova che cercavamo. Ma in questa specie di caccia al tesoro abbiamo scoperto qualcosa che noi stessi non ci aspettavamo. Un bis di capelli rinvenuto su un attentato minore di una bomber, sempre nell'autunno del 2000, e dei peli da cui apparentemente nessuno ha mai tentato di estrarre il relativo DNA. È una sensazione strana, quella di ritrovarsi di fronte a dei potenziali frammenti dell'identità di una bomber. In un certo senso è come se in parte il suo fantasma si stesse materializzando di fronte ai nostri occhi, dentro questa stanza polverosa dell'archivio di Trieste. 7 novembre 2000, Cordignano, Treviso, ore 21 circa. Nadia Ross sta preparando lo spezzatino per cui suo marito Orlando va matto. Sul tavolo dietro di lei c'è una busta con un nome, il continente. Da quella Nadia sfila un tubetto Mutti di concentrato al pomodoro. Svita il tappo e prova a premere come fa sempre, ma non esce nulla. Strano. Lo tiene fermo con la mano destra allora e con la sinistra schiaccia il tubetto con tutte le sue forze. Nadia è sotto shock, guarda la sua mano sinistra da cui escono fiotti di sangue e a cui il pollice è ancora attaccato solo per miracolo. Il marito la soccorre come può e la porta velocemente all'ospedale di Vittorio Veneto. Il caso vuole che la mattina precedente, con un collega della metalmeccanica Toffoli, Nadia abbia proprio parlato dell'uovo inesploso di una bomber.
Dopo l'uovo pieno di esplosivo, un altro episodio in provincia di Treviso. Una donna è rimasta ferita alla mano per l'esplosione di un tubetto di pomodoro.
Ancora il supermercato Continente. Anche questa volta un ordigno camuffato, una bomba miniaturizzata, che il bombarolo ha costruito svuotando il tubetto del concentrato e inserendo il meccanismo al suo interno con un innesco a pressione, avendo poi cura di inserire di nuovo il pomodoro nel tubetto e di sigillarlo in modo che nessuno potesse accorgersi della manomissione. A questo punto si pongono tutti la stessa domanda: quanti sono gli ordigni che una bomber ha piazzato nel supermercato? E quindi in quante case sono finiti, nascosti nelle buste della spesa? Gli ordigni sono già nelle dispense di centinaia di famiglie? Una paura strisciante, condivisa, che sfocia in una vera e propria psicosi. Tutti sono potenziali vittime del sadismo del bombarolo.
Ti vengono i brividi?
Io ho paura ogni volta che vengo dentro.
Lui vuole creare il panico.
Oh, non deve toccare niente per terra.
Maniaco.
Niente.
Che vuole mettere in subbuglio.
Me lo tengo stretto a me.
Poi vedevo, non c'erano le email a quei tempi, non c'erano i cellulari, ma c'erano i telefoni di una volta, e mi levavano il telefonato in televisione, mi fermavano per strada, dove scoppio adesso, ti facevano delle domande, come se tu sapessi dove questo qua o questa qua lasciava, diciamo, questi oggetti che comunque potevano creare menomazioni.
Quello che descrive Gigi Di Meo, ex direttore di Telepordenone, è un tipo di panico collettivo che si diffonde come un virus tra le persone. Una paura che arriva a toccare anche gli inquirenti e che diventa velocemente frustrazione, come racconta l'ex sostituto procuratore Simone Purgato.
Di nuovo, come in spiaggia, è scoppiato il fenomeno di può capitare a tutti noi, e quindi lì c'è stato di nuovo una grande, mi ricordo che fu la seconda ondata, forse equiparabile a quella di Lignano, perché qua siamo di fronte a qualcosa che colpisce molto la fantasia e ripeto...
La paura per i bambini.
Sì, assolutamente, ma soprattutto c'era, ed era, devo dire, io sono uno che ha un'ottima capacità, credo, di reggere le frustrazioni, però c'era un'enorme pressione, nel senso che il senso era, sono passati tanti anni e la procura non ha combinato niente, che per carità, se fosse, ripeto, un tipo di reato su cui tu hai una serie di dati a cui agganciarti e da seguire per tempo... avrebbe senso come atteggiamento, ma ripeto, rispetto a un qualcosa che ha anni di distanza e centinaia di chilometri di distanza e un livello di preparazione pressoché nullo, nel senso che tu puoi per 2 anni preparare il tuo ovetto e una delle 100 volte che vai a fare la spesa lo metti insieme agli altri, nessuno ti noterà mai. Cioè, forse adesso che ci sono moltissime videocamere, ripeto, erano passati comunque bei periodi e soprattutto non c'era nulla che potesse collegare i fatti precedenti a un'operazione fatta all'interno di un supermercato.
E anche la fortuna è dalla parte di una bomber, perché l'attentato a Nadia Ross, avvenuto in provincia di Treviso, fa attivare anche una quarta procura, che si aggiunge a quelle di Pordenone, Udine e Venezia. Un ulteriore spezzettamento delle indagini e quindi... un'ulteriore difficoltà per gli inquirenti di trovare finalmente il bandolo della matassa. Come era già successo all'indomani delle bombe di Lignano e Bibione del 96, la prima misura di prevenzione messa in atto dalle forze dell'ordine è un'accurata bonifica del centro commerciale. Ogni singolo prodotto del supermercato viene passato al metal detector. Uno sforzo enorme, che però non basta. Perché l'8 novembre, all'interno della cassetta adibita ai consigli dei clienti, di quelle dove si lasciavano le recensioni sul supermercato, viene rinvenuto un foglietto sul quale in stampatello campeggia la scritta: «So che ha messo la bomba e so anche che lo rifarà. Vedrete il 16 novembre del 2000». Qualcuno prova a tranquillizzare gli animi, è un mitomane. Ma il 17 novembre un tubetto di maionese con al suo interno un ordigno finisce nelle mani di una signora, Maria Grazia Redivo. Il marito militare, per fortuna, si accorge della consistenza troppo rigida della maionese e la consegna agli inquirenti, i quali considerano a questo punto il foglietto con la minaccia una provocazione di una bomber. Nessun altro poteva sapere della maionese. Il bombarolo friulano assomiglia sempre di più a uno di quegli imprendibili serial killer americani, che grazie a un mix di abilità e fortuna riescono sempre a nascondere le loro tracce. Una bomber è un vero enigma, anche perché non c'è un movente, non ci sono rivendicazioni, ma solo ipotesi. Piazza ordigni sempre più raffinati dove e quando vuole, e poi sparisce. Noi però, a questo punto della storia, ci siamo fatti una serie di domande, che probabilmente vi starete facendo anche voi. Com'è possibile, ad esempio, che sia riuscito a eludere così tante volte le telecamere di sorveglianza del continente? È credibile che neppure un'immagine, un fotogramma, ritragga il potenziale una bomber? E com'è possibile che tra i clienti del supermercato nessuno si sia mai accorto di niente? A queste domande non abbiamo una risposta certa, ma possiamo provare a fare qualche deduzione. 1. Una bomber ha studiato nei minimi dettagli la collocazione delle telecamere per non farsi beccare. 2. È una persona che probabilmente passa inosservata, senza tratti fisici particolari, uno come tanti, o che invece è abile nei travestimenti. 3. Colpisce per insiemi. Prima le feste cittadine, dopo le spiagge, ora i supermercati, e poi... Fantasma, il caso una bomber è un podcast scritto da me, Marco Maisano, Ettore Mengozzi e Francesco Bozzi. Riprese Giulio Rondolotti. Musiche, montaggio e sound design Riccardo Garifo. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.